Attraverso la vita di Zelmar Michelini ripercorro un po' la storia dell'Uruguay, del secolo XX, diciamo. Zelmar Michelini era dirigente studentesco della Federazione degli Studenti di Uruguay. Nasce il 20 maggio del 1924, quindi quest'anno si sono celebrati i suoi 100 anni. Giornalista, politico. Cominciò la sua militanza nel Partito Colorado. Nel 1954 fu per la prima volta candidato a deputato nella lista 15 del Partito Colorado, partecipando ovviamente attivamente a tutta la campagna elettorale. Nel 1955 fu eletto deputato. In Parlamento si distinse soprattutto per lavorare, insomma, per le persone lavoratrici e per la modalità con cui esprimeva le sue posizioni e per la disponibilità anche all'ascolto sempre di tutte le persone. E fu rieletto deputato anche nel 1958 e nel 1959 partecipò ad una delegazione di deputati invitato dal Parlamento degli Stati Uniti e fece una cronaca quasi quotidiana di questo suo viaggio nel periodico a cui partecipava, che si chiamava L'Azione. Ha viaggiato anche in Cina, in Cecoslovacchia, in Germania orientale, nell'Unione Sovietica, in Danimarca, in Francia, in Italia, come sempre parte di una delegazione. Nel 1962 le sue posizioni discrepavano con la lista 15 del Partito Colorado e quindi insieme a Román Rodríguez fonda un nuovo gruppo, sempre all'interno del Partito Colorado, che si chiama la lista 99, che ottenne un buon risultato elettorale e quindi Zelmar Michelini risultò eletto di nuovo. La lista portò avanti un lavoro parlamentare molto intenso e fu pubblicato questa rivista settimanale che si chiama Hechos, Fatti, che appunto agglutinò un gruppo di giornalisti molto importante e poi diventò anche un quotidiano. La lista 99 ha promosso anche un progetto di legge che dichiarò il 24 di aprile il Dia del Ricordo dei Martiri Armeni, che riconosce appunto il genocidio a livello internazionale della comunità armena. Nel 1966 viene eletto senatore e il 28 giugno diventa ministro dell'Industria e del Commercio del governo di Gestido, però dopo solo 99 giorni rinunciò dopo l'approvazione della legge sulla sicurezza e quindi ritornò all'attività parlamentare e nel momento in cui si cominciava a vivere nel paese un clima di mobilitazione sindacale e anche un aumento della repressione. Nel dicembre del 67 muore Gestido e assume la presidenza Jorge Pacheco Areco. 1968, crisi economica, mobilitazione intensa di studenti e lavoratori delle fabbriche e anche dei settori pubblici, il governo di Pacheco sceglie un confronto estremamente pesante attraverso una repressione estremamente pesante delle lotte, dei movimenti che si andavano appunto dando all'interno dell'Uruguay. Regnava un clima politico e sociale molto molto pesante, furono assassinati studenti nelle piazze, si chiusero quotidiani, si reprimevano persone che erano nei sindacati, si tortunavano le persone arrestate. Michelini denunciò questo nel Parlamento e chiese conto al potere esecutivo, quindi chiese conto al presidente, però c'era sicuramente una svolta a destra estremamente forte del governo di Pacheco. Nel 1969 la repressione continuò, aumentò terribilmente e continuarono anche le denunce di Michelini. Nel 1970, dopo un anno di intense negoziazioni dentro il suo partito, il 5 di dicembre il Partito Colorado decide di abbandonare il tema del confronto con il governo, per cui le differenze tra Michelini e il partito sono assolutamente inconciliabili. Nel 1971 Zelmar Michelini, presidente della lista 99, e Juan Pablo Terra, presidente del Partito della Democrazia Cristiana, firmano un accordo politico e si fonda in questo modo il Frente del Pueblo. A partire da questa alleanza, il lavoro di dialogo con diversi leader di diverse forze politiche culminò il 5 di febbraio, quando si forma appunto l'FA, il Fronte Ampio. Il 26 di marzo una manifestazione enorme per la campagna elettorale del Fronte Ampio. La campagna non fu una campagna semplice perché c'era molta repressione, comunque fu rieletto il 26 di marzo del 71, fu rieletto senatore. Nel 1972 il governo continua a reprimere le proteste sociali, sindacali e anche la guerriglia, tagli alle libertà e la violazione sistematica dei diritti umani. Michelini denuncia le azioni illegali dello Stato, denuncia le torture e la mancanza di garanzie costituzionali. Si posiziona contro la violenza, chiama al dialogo, però il 2 giugno del 72 sua figlia Elisa fu arrestata. Il 26 di giugno del 73, su mandato del Fronte Ampio, va a Buenos Aires. Dopo essere stato avvisato che se fosse appunto tornato sarebbe stato in assoluto pericolo. Infatti il 27 giugno del 73 il colpo di Stato in Uruguay determina anche l'inizio del suo esilio in Argentina, dove lavorò con le altre persone esiliate dell'Uruguay per denunciare il regime antidemocratico che si era appunto costituito in Uruguay, la dittatura militare e civile. 28 di giugno lo Stato di Argentina gli concede l'asilo territoriale e lavora come periodista per mantenere la famiglia che è rimasta a Montevideo. Nel 1974 viaggia a Roma per presentare davanti al tribunale Russell una dura accusa alla dittatura uruguay, presentando denunce, testimonianze sulla realtà del suo paese e della sua gente. Buona parte della sua attività era proprio focalizzata alla diffusione internazionale dei crimini del governo dittatoriale in Uruguay e della condizione delle persone detenute, delle persone perseguitate. La situazione in Argentina cominciò ad essere instabile e anche ostile per i rifugiati politici, e nel 1975 continuò comunque il suo lavoro con il giornale L'Opinione, con il suo lavoro politico. Quattro dei suoi figlioli lo accompagnarono nell'esilio. Scrisse una carta aperta a Kenneth Golfi, che era un professore canadese interessato alla situazione politica delle persone detenute in Uruguay. Però il 25 di novembre la dittatura uruguaya gli toglie praticamente il passaporto. Nel 1976, il 24 marzo, il colpo di Stato in Argentina, la destituzione del presidente, l'assunzione appunto, l'inizio della dittatura argentina. Zelmar Michelini mantenne i contatti con le persone in Uruguay che considerava referenti per un'uscita dalla dittatura. In maggio, e proprio il giorno del suo compleanno, il 20 maggio, fu sequestrato e assassinato a Buenos Aires insieme al presidente della Camera dei Deputati di Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, e ad alcune persone giovani che lottavano appunto contro la dittatura uruguaya, Rosario Barreto e William Whitelaw. Furono responsabili di questo crimine sostanzialmente sia settori del comando argentino dell'operazione Condor, che era relazionata a quella ai paramilitari di Uruguay. Quindi l'operazione Condor di fatto era diventata. Aveva messo insieme le forze repressive delle dittature sia di Cile che di Argentina che di Uruguay. Dal 1996, ogni 20 di maggio, giorno dell'anniversario del suo assassinio e tra l'altro anche della sua nascita, a Montevideo si svolge questa marcia del silenzio multitudinaria con migliaia e migliaia di persone che partecipano e che si muove nelle strade della città in assoluto silenzio con i cartelli delle persone scomparse durante la dittatura.